File 8, pagina 51. In questa situazione ormai caotica avviene anche il fatto straordinariamente complesso di cambiare l'identità di qualche prigioniero in particolare pericolo con quella di un altro già deceduto. Mentre nel Revier le SS davano inizio alle iniezioni di benzina per eliminare gli ammalati più gravi. In seguito avremmo poi saputo che in quel periodo vi erano contatti tra un gruppo di militari della Wehrmacht appartenenti alla sorveglianza, guidati dal capitano Peir Leithner e dal suo subalterno Josef Poltrum, ed il responsabile del comitato internazionale Jean Lafitte, con la disponibilità ad intervenire contro Ganz e le SS e a fornire armi ai prigionieri. Dall'infermeria i moribondi e noi nello Schonungsblock, blocco per convalescenti, non potevamo che esercitare una forte pressione per l'elevato tasso di mortalità che avevamo sotto gli occhi e quasi vicendevolmente ci chiedevamo quanto si sarebbe dovuto aspettare, vista la situazione ormai catastrofica del lager. La notizia dell'evasione in massa degli ufficiali sovietici del blocco 20 di Mauthausen aveva creato una estrema tensione, avendo dimostrato soprattutto che un'azione meditata e coraggiosa, decisa, poteva rendere possibile perfino l'impossibile ed ebbe un effetto straordinario. E Drahomir Barta spiegherà come il Comitato Internazionale del Lager di Ebensee poté mettersi in contatto con l'organizzazione clandestina dei prigionieri di Mauthausen. Il contatto era un italiano, Giuliano Paietta, che informò del fatto che tutti i lager secondari del KZ di Mauthausen avevano considerato l'eventualità e la possibilità di una rivolta armata generale, benché nessuno si facesse soverchie illusioni al riguardo. Le SS erano visibilmente inquiete. La luce nelle loro baracche era accesa ormai tutte le notti. Apparve chiaro che con l'avanzata delle truppe alleate la nostra vita sarebbe stata in massimo pericolo, perché il campo di concentramento di Ebensee non avrebbe più potuto essere evacuato e non c'era più una via di scampo per una ritirata delle SS. Anche se non pareva verosimile che le SS potessero annientare in un sol colpo 16.000 prigionieri, con i liberatori che stavano per arrivare da un momento all'altro e con il lager che si estendeva nel bosco, prestandosi abbastanza bene anche all'eventualità di una sollevazione violenta. E i civili stranieri nelle gallerie dissero che molti erano i segni, anche nel circondario, che si fosse ormai alla fine. A momenti eravamo attoniti, increduli, quasi gioiosamente sorpresi. La guerra si avvicinava alla fine e più frequenti erano i momenti di speranza, frammisti all'angoscia, che si alternavano dentro di noi. La ferocia e l'odio bestiale con cui le SS spargevano la morte diventò ancora più terribile quando fu loro chiaro che la guerra era perduta. Quella parte di insensato e priva di logica e di razionalità insita nella loro mente ci faceva temere che essi avrebbero inevitabilmente cercato di uccidere gli uomini che tenevano in loro potere, tutti quegli uomini ammassati insieme che avevano radunato ed indicato come attivi avversari, rastrellandoli nei lager di tutta l'Europa. La minaccia diretta che gravava su di noi, così come la comune speranza, ci legò tutti, consapevoli che si sarebbe giunti a scegliere tra la rivolta, la ribellione oppure la morte all'ultimo minuto. E si assunse la decisione di difendersi con ogni mezzo. A fine aprile, ad accrescere ulteriormente l'inquietudine delle SS, fu introdotto clandestinamente nel lager il volantino lanciato dagli americani su Ebensee, afferma Churchill, Stalin, Truman, che intimava ai nostri sorveglianti e agli agenti della Gestapo di non maltrattare i prigionieri pena le conseguenti azioni punitive. La tensione aumentava di giorno in giorno. Il mattino del 5 maggio, corse voce che le squadre non avrebbero lavorato, che dovevamo radunarci tutti sull'Appelplatz e rifiutare qualsiasi ordine di Gans. Erano notizie allarmanti e il momento decisivo giunse presto. L'Obersturmführer Anton Gans, comandante del KZ di Ebensee, arrivò sulla piazza dell'appello attorniato da ufficiali delle SS e da numerose SS che imbracciavano le Machine Pistolen. Formavano un ampio cerchio a molti metri di distanza e ciò ci preoccupava. Dietro al filo spinato e sulle torri di guardia le armi erano puntate contro di noi. Andava crescendo la tensione e aumentavano i mormorii. Osservavamo con insistenza le SS con negli occhi domande mute e ci sbirciavamo gli uni con gli altri, quasi chiedendoci: saremmo mai riusciti a respingere gli ordini di Gans? Finalmente Gans fece un paio di passi avanti, cominciando a parlare ad alta voce. Makanovic, il giornalista jugoslavo, interprete del Lager, traduceva in molte lingue. Fin dalle prime parole restiamo sbalorditi. Gans si era rivolto a noi chiamandoci Meine Herren, signori. Era la prima volta che un ufficiale dell'SS si rivolgeva così ai prigionieri, facendosi ancora più cordiale, rivolge l'invito, spiegando le ragioni per cui era necessario che tutti andassimo nei sotterranei. Durante i combattimenti con gli alleati ci saranno bombardamenti e sparatorie, e così molti fra i deportati potrebbero perdere inutilmente la vita. Nei sotterranei sarete al riparo, aggiunse. Da dove veniva questa improvvisa preoccupazione per la nostra sorte? Egli stesso, con quell'atteggiamento, aveva fornito l'indicazione decisiva circa i suoi progetti. Dopo la traduzione di Makanovic si udirono brusii, poi brontolii di rifiuto, grida di richiamo, poi sempre più alto e determinato si levò un no corale espresso in tutte le lingue del Lager. Inequivocabile, il rifiuto era definitivo, unanime, totale. Fu un grande momento. I prigionieri di un Lager rifiutavano totalmente di obbedire alle SS. Era una ribellione. Da quel momento noi non eravamo più i prigionieri. Sui volti si leggeva che quell'unità di comportamento che il Comitato Internazionale di Resistenza aveva tempestivamente organizzato nella notte fra il 4 e il 5 maggio, quando venne a conoscenza del tentativo di rinchiuderci nei sotterranei per ucciderci, poi minando gli imbocchi prima dell'arrivo degli americani, ci aveva conferito fermezza, coraggio, sicurezza. Fummo sopraffatti da un'ondata di gioia. Fino a quel momento era andata meglio di quanto pensassimo. Intanto le frasi ad alta voce divennero bisbiglio, poi tacquero del tutto. Come avrebbe reagito il comandante Gans? Avrebbe dato l'ordine di sparare e tentato con la violenza di spingerci nelle gallerie? Adesso cosa sarebbe accaduto? La situazione si era fatta drammaticamente critica. Non avevamo più alcuna scelta. Le gallerie erano diventate per noi la morte, quindi non avevamo più nulla da perdere. In quel momento la tensione giunse al culmine. Gans, immobile, pallido e silenzioso, si consultò con le altre SS, poi, girato verso di noi e visibilmente controvoglia, parlò con voce rabbiosa e tremante, nel tentativo di controllarsi, scegliendo lentamente le parole. Non dovevamo andare nelle gallerie se non lo volevamo, ma lo facevamo a nostro rischio e pericolo e ne avremmo subito le conseguenze. Le SS apparivano nervose e mentre tra di noi si diffusero eccitazione e sollievo, ci abbracciavamo e stringevamo tante mani dalla gioia. Il comandante Gans, abituato all'obbedienza incondizionata, fu certamente sorpreso dalla nostra improvvisa reazione e non sospettava l'esistenza di una resistenza illegale che impedì la progettata eliminazione di tutti noi. Nel pomeriggio del 5 maggio 1945 i sorveglianti SS furono sostituiti nel controllo del lager dal Volkssturm e dalla Wehrmacht. Non eravamo ancora del tutto liberi. Il dispotismo dell'SS aveva termine, anche se le malattie e la debolezza avrebbero fatto ancora numerose vittime anche dopo la liberazione. Immediatamente ci furono alcuni prigionieri che erano impazienti di andarsene ed erano quelli che avevano conti in sospeso con i compagni, capos e membri della polizia del lager nominati dall'SS, che furono poi linciati. La notte tra il 5 e il 6 maggio passò abbastanza tranquillamente. Rientrando nel blocco mi parve di respirare aria di libertà e forse sarei ritornato a vivere. La mattina di domenica 6 maggio fu lunghissima. Sentivamo che stavano arrivando, ci avrebbero raggiunti. Il Comitato Internazionale operava ormai apertamente, assumendo il comando del lager. In una situazione di totale confusione, cercava di organizzare una società di prigionieri, che però si rifiutavano di riconoscere qualsiasi autorità. Certo, i problemi erano molti. Finalmente, il 6 maggio 1945, nel pomeriggio, entravano nel campo sulla piazza dell'appello del KZ di Ebensee due mezzi blindati e una jeep delle forze armate americane. Erano le 14:50 e l'arrivo dei liberatori fu vissuto in modo differente da ogni prigioniero. Scene indescrivibili di gioia e di delirio. Alle grida di giubilo, gli americani sono qui. Tutti ci abbracciavamo con gli occhi pieni di lacrime. La piazza dell'appello era colma dell'umanità del lager e nelle varie lingue si udivano gli inni nazionali. Poi, quasi d'intesa, si intonò l'Internazionale. Intanto, spontaneamente, ci raccoglievamo in blocchi diversi, divisi per nazionalità. Si costituiva il Comitato Nazionale Italiano, che raccoglie subito un gruppo di 67 connazionali, poi aumentato con il ritorno di alcuni che erano subito partiti. Il blocco fu diviso in due, una parte destinata ai più deboli e agli intrasportabili. Naturalmente l'attività del Comitato Italiano era diretta ad ottenere il rimpatrio, reso difficoltoso dalla distanza di Ebensee dalle autorità americane competenti per il rilascio, distanza a Linz, e dall'impossibilità di recarsi fuori dal presidio militare di Ebensee. Dopo alterne vicende che ritardavano un pronto rimpatrio, finalmente mercoledì 13 giugno alle 14:30 giunse a Ebensee Monsignor Leonzio Nicolai, presidente del Comitato d'Assistenza Italiano di Salisburgo, che, in accordo con le autorità americane e il Comitato Italiano del Campo, costituito da Nino Noè, Sergio Dragoni, Mario Miniaci, Franco Ferrante, constatò l'esistenza di circa 300 italiani, di cui 50 in infermeria, e decise il trasferimento, che avvenne venerdì mattina 15 giugno alle 14:30. 268 compagni arrivavano a Salisburgo. Sabato 16 ne furono trasportati altri 32. Il 18 giugno 1945, lunedì mattina, tutti partirono alla volta dell'Italia, ma 9 ancora intrasportabili furono portati con 4 autoambulanze fino a Innsbruck. Ero sopravvissuto. Il resto è vicenda personale, ma mi erano rimasti alcuni pensieri, doverosi pensieri. Sono riuscito ad incontrare Monsignor Nicolai dopo una difficile ricerca, martedì 10 aprile 1984, 2 mesi prima che morisse. Successivamente ho incontrato Franco Ferrante, Jean Lafitte e Draumir Barta. incontrerò dopo 45 anni, domenica 6 maggio 1990, il sergente Anton Pomante e il sergente Bob Persinger, che comandavano i due mezzi blindati che entrarono nel lager, ed il capitano Timothy C. Brennan, comandante della F Company del 3° Cavalleria Meccanizzata USA. Ho rintracciato ed elencato i nominativi di 552 compagni che sono morti a Ebensee. La morte, già lo sapevamo, non è uguale per tutti. Ma per voi, miei compagni, è stata ancora meno uguale. Siete morti nelle gallerie e quindi il sole, che si alza per tutti ogni giorno, non vi vede. Ma coraggio, compagni. Noi avremo presto una galleria, ormai è certo, e scriveremo i vostri nomi insieme a quelli di tutti gli altri compagni, 8200 uomini almeno. Avremmo potuto esserci anche noi, avremmo dovuto esserci, eravamo destinati al medesimo annientamento. Siamo stati risparmiati, forse sappiamo come, non sappiamo perché, ma coloro che sono stati inghiottiti dai lager, sia i salvati sia gli scomparsi, vi accorgerete che si assomigliano tutti. Avere ancora oggi, dopo 45 anni, legato così strettamente i lager, i morti, i vivi, ha quasi il sapore di una sfida particolare, che è quella di dare voce a quel mondo che la gente conosce e conserva nella memoria, riproponendoli come elementi di sorpresa per i nostri aguzzini SS di ieri e di nuovi revisionisti di oggi. No, come allora. La storia dei lager, morti e vivi, saremo noi a dettarla. 45 anni fa la liberazione, sì, quella storica, ma non la liberazione nostra nell'animo. Italo Tibalbi, Mauthausen Ebensee, IT 42307. Pagina 55.